Va ora in onda Again to Be, un programma di Benedetta Bisaccioni in collaborazione con Futuro Aretino.
Benvenuti, questo è Game to Be, un programma di Benedetta Bisaccioni che sono io, in collaborazione con Futuro Aretino e Radio Fly. Abbiamo finora parlato del gioco, o meglio abbiamo aperto la scatola con i ragazzi delle medie, studiato le istruzioni con i ragazzi del liceo classico Francesco Petrarca e ora invece oggi affrontiamo il luogo del gioco, perché è arrivato il momento di iniziare a giocare, ma bisogna capire dove. E per affrontare questo argomento sono in compagnia di Tommaso e Giorgio, che si presenteranno da soli.
Grazie mille dell'invito.
Ciao a tutti.
E appunto, come dicevo, vi presentate da soli, nel senso che l'idea anche dello stesso format poi della radio, per come l'avevo pensato io questo programma, era che fosse uno spazio aperto, uno spazio di tutti, anche intergenerazionale, e per cui, come dire, c'è una sorta di autogestione che secondo me è anche bella e più libera, per cui chi meglio di voi può presentare se stessi. E vi lascio subito il microfono.
Bene, allora io, insomma, ho già detto, sono Giorgio Castagna, sono direttore artistico del Teatro Virginian assieme a Daniele Marmi e Leonora Angioletti, e facciamo ovviamente diverse attività in questo teatro: programmazione, formazione, produzione di spettacoli. E sono molto contento di venire qui a parlare di questa iniziativa che è partita quest'anno, che è il Cabaret dei Rinnegati. Ed è molto, molto simpatico anche parlare un po' della genesi di questa iniziativa che facciamo una volta al mese al Teatro Virginian, che è nata un po' così, per caso. Eravamo a fine lezione di una lezione condivisa con Sam McGee della Accademia dell'Arte, e davanti a uno spritz abbiamo pensato di dire: cerchiamo di fare qualcosa per...
Lo spritz lo fa.
Lo spritz lo fa di solito, non si parla mai così liberamente di nuove iniziative da fare ad Arezzo, e così è nata la decisione di fare una serata aperta a tutti, cioè aperta a chiunque volesse esprimersi su un palcoscenico. E abbiamo deciso di fare questo Cabaret dei Rinnegati, che non è il cabaret come lo intendiamo adesso, cioè uno spazio dove comici, stand-upper fanno un pezzo comico e basta. In realtà il Cabaret dei Rinnegati strizza un po' l'occhio al Cabaret Voltaire, il gruppo di Zurigo che aveva gestito uno spazio, e in qualche modo chiunque in quelle serate poteva esprimersi liberamente.
No, infatti, cioè, la sensazione da utente sostanzialmente poi è quella, sia una gestione del basso e quindi anche in una direzione artistica non forzata, un po' come l'introduzione alla radio. E tra l'altro, oltre ad essere uno spazio, è uno spazio nello spazio, perché l'utilizzo poi di come fa della struttura stessa è anche totale, nel senso non è solo il palco, ma ogni parte che si può prestare alla determinata performance, e penso sia anche un approccio assolutamente intelligente di occupare tutto lo spazio che c'è.
Un'orizzontalità, insomma, sì, della gestione dello spazio. E soprattutto il Virginian si è proprio aperto le porte a dire: c'è uno spazio per chi non ha la possibilità di esprimersi, e quindi veramente è aperto a tutti gli artisti e a tutte le arti. Ed è molto bello perché nel tempo questa iniziativa è cresciuta tantissimo, e è partito da, insomma, pezzi di danza, di canto, di recitazione, ma poi è diventata che la gente porta le proprie riviste indipendenti, ci sono persone che espongono quadri, quindi è diventato proprio un polo, un momento veramente di fermento culturale.
Sì, anche perché poi è contemporaneo, perché nel momento in cui ti esponi il quadro al tempo stesso, contemporaneamente c'è una persona che si esibisce, c'è anche, come dire, una... una connessione simultanea di entrambe le cose. Poi non so se voi studiate l'allestimento in base ai contenuti di chi porta, non so se c'è questa attenzione qui, però anche necessaria.
Sicuramente sì, c'è ovviamente una parte anche un po' improvvisativa, nel senso che ovviamente la scaletta la decidiamo praticamente gli ultimi giorni, però c'è il nostro tecnico Piermarco che è attento alle esigenze di ognuno, nel senso che quindi usiamo lo spazio che del Teatro Virginian in maniera un po' come polifunzionale, nel senso che non usiamo solo il palcoscenico ma anche la sala, certo, la balconata, e ovviamente diventa anche interessante, cioè che si usa un po' il teatro in maniera diversa.
No, poi è bene che sia stato riqualificato, perché quello era uno spazio che io penso avessi organizzato qualche festa di Capodanno soprattutto, quindi bene che venga riutilizzato in una maniera più costruttiva rispetto a quello che poteva essere la mia offerta.
Sì, io vabbè, apprezzo tanto, innanzitutto mi presento, sono Tommaso e anch'io diciamo che frequento l'ambiente teatrale, lavoro per una compagnia professionistica da giugno, per la Nata, una compagnia di Bibbiena, Nuova Accademia del Teatro d'Arte, e sono entrato in contatto, diciamo, con il cabaret dei Rinnegati abbastanza per caso, partecipando alla prima serata che è stata fatta, e mi sono completamente innamorato dell'evento. E secondo me una cosa di cui parlare, no? Come appunto proprio il luogo del gioco, anche il gioco nell'organizzazione dell'evento in sé. Perché una cosa bellissima che secondo me non succede tante volte, o perlomeno succede pochissime volte, è che ci sia un'accoglienza di questo tipo, no? verso tutti. E il bello è che questo evento chiaramente parte da un'idea di Giorgio e Sam, ma poi viene gestito da un insieme di persone.
Perché in realtà, se ci pensi, Tommy, anche il gioco è un luogo in sé, nel senso che comunque nel giocare, a parte che c'è un'interazione, ma poi soprattutto è un posto, cioè non è che il gioco non ha una corporeità,
certo. E quindi ha una corporeità molto forte, in questo caso proprio fisica, perché poi no, nelle riunioni che facciamo, dove sono ben accetti tutti quelli che vogliono partecipare appunto al cabaret, dare delle idee, innovare la cosa come meglio riescono, perché a noi ci fa un sacco piacere. Si riesce, grazie a questa polifunzionalità, no? di più idee, di più persone, a costruire poi sempre serate mai scontate, mai l'una uguale all'altra, perché poi no, anche il rischio era quello che noi volevamo evitare, che il gioco ripetitivo annoia, no?
Certo.
Facciamo sempre lo stesso gioco, no? Un po' che palle. Invece il gioco, quando riesce a variare, anche partendo sempre da una solita idea, ti entusiasma, ti infiamma.
Ma invece l'evoluzione del gioco c'è o non ci state pensando? Cioè, che ne so, un appuntamento ulteriore, oppure un altro spazio, oppure l'evoluzione, sì, del gioco, di questo gioco.
Beh, mi viene da dire, no? Sempre vediamo quanto ci divertiamo a giocare.
Esatto.
Per ora ci stiamo divertendo tantissimo.
No, ma
perché no?
La mia domanda in realtà nasce perché, andandoci, è evidente la partecipazione, e insomma gli spazi poi del teatrino sono quello che sono, e quindi ben venga, come dire, anche perché sono tutti eventi gratuiti, no?
Certo.
E quindi non so se poi lo spazio del gioco sarà sufficiente per far giocare tutti a un certo punto, se vi siete posti questa cosa qua. Cioè, speriamo di no, però sarebbe anche bello.
Al momento non troppo posta, ecco.
Infatti, diciamo, uno dei problemi è che il Teatro Virginian ha una capienza poi limitata,
certo,
nel senso che quindi ben venga che ci sono serate dove c'è questo, c'è tutta questa gente che viene, no? No, la cosa per il futuro, abbiamo pensato magari di fare qualche appuntamento estivo, ora dobbiamo ancora un po' capire, ovviamente in spazi magari più grandi, visto che poi noi l'anno scorso avevamo organizzato in Barchi Festival alla Fortezza,
okay,
Medicea, allora abbiamo detto, ma chissà, potrebbe anche essere che quest'anno cerchiamo di organizzare magari o alla Fortezza Medicea appunto un appuntamento di cabaret, oppure a Villa Severi, insomma stiamo ancora un po' valutando uno spazio, però un appuntamento estivo sarebbe molto bello, ecco.
Ottimo, allora io approfitto, sarà soltanto l'inizio di una lunga serie, di avervi qua, e Tommy lì davanti c'è un vinile, dentro
sì,
non c'è il disco,
lo vedo
è un po' pericoloso. che è di Vasco Brondi, che nell'edizione del vinile c'era dentro il libro, e quindi se riesci a prenderlo, così sì, faccio il lancio della prima canzone. E là su di là, l'altro.
L'altro.
Valletto è un po' scarso.
Sono un valletto un po' scarso, ma eccolo qua.
Guarda, no, guarda, apri l'ultima pagina per cortesia.
L'ultima pagina.
L'ultimo trafiletto, quello di là. Mi piace questo ruolo di comandare.
Sì, che la una persona molto recettiva, oltretutto, no? Che riesce subito a.
Si vede che non l'abbiamo provato.
Io credo nelle sue capacità.
Allora, cosa vuoi che legga?
È l'ultimo trafiletto.
L'ultimo trafiletto, forse scrivere canzoni?
Sì.
Ok.
Perché ti spiega l'album e c'è una parte che secondo me si lega all'argomento che abbiamo appena affrontato.
Ok. Allora,
che affronteremo.
Vado.
Vai.
Proverò a fare la voce più suadente che riesco a fare.
Possibile.
Forse scrivere canzoni e rintracciare questi segni di vita anche dell'epicentro del disastro. Calvino, alla fine del Le città invisibili, scriveva che c'è un'altra possibilità per non soffrire. Cercare e saper riconoscere chi e cosa, in mezzo all'inferno, non è inferno, e farlo durare e dargli spazio. Il disco è finito. Ogni volta è come togliere uno strato ulteriore e andare più nel profondo, avvicinarsi al nucleo incandescente della Terra e di noi stessi, e vedere cosa succede, condividerlo con gli altri, per tutti gli esseri, tutti assieme.
Allora io vi lascio con una canzone tratta da questo album qui, di Vasco Brondi, e la canzone si intitola Incendio.
Il segreto che hai dentro, nessuno l'ha scoperto. Arrivati in un bar mi hai chiesto soltanto fino a che ora resta aperto, fino a che ora resta aperto. Ma dove sei finita la mareggiata della vita? Dove ti ha portata? E com'è essere l'unica macchina che esita? Com'è camminare sola nella sera? Com'è in che bar, in che cinema ti dimenticherai di me? Portami con te, tu prendimi. Sarò un incendio nelle tue abitudini. Portami con te, accendimi. Sarà un incendio senza limiti. Il tuo cuore è una registrazione di scene pericolose, di strade tortuose, dirette a mete meravigliose, montagne scoscese, spiagge minuscole rose. Ma dove sei finita la mareggiata della vita? Dove ti ha portata? E com'è essere l'unica macchina che esita? Com'è cantare sola nella sera? Com'è in che bar, in che cinema ti ricorderai di me? Portami con te, tu prendimi, sarò un incendio nelle tue abitudini. Portami con te, proteggimi, come un incendio che ci illumini. Se davvero siamo al mondo solo per osservare il cielo, cercare la pace dentro un uragano, vedrai, ci rivedremo. Nei giorni del disgelo il tuo cuore sarà un pianeta lontano. Portami con te, tu prendimi, sarò un incendio nelle tue abitudini. Portami con te, accendimi, sarà un incendio senza limiti. Portami con te, sorprendimi, come al ritorno delle rondini. Portami con te, proteggimi, come un incendio che ci illumini. Che ci illumini.
Beh, Bentornati, abbiamo ascoltato Incendio di Vasco Brondi, tratta dall'album Segnali di Vita, che per me è un album molto importante.
Fai il tuo lavoro.
Io valletto, sono bravissimo a vallettare.
Io ti licenzio immediatamente. E siamo in compagnia delle mie vallette, cioè Tommaso e Giorgio, che è assolutamente più qualificato. E abbiamo parlato dello spazio del gioco e... d'ordine, per cortesia. Abbiamo parlato dello spazio del gioco e soprattutto di questa iniziativa del Cabaret dei Rinnegati, che tra l'altro è una valutazione che io ho fatto nella scorsa puntata parlando con i ragazzi del liceo, che a volte uno non studia la Costituzione però la applica in maniera naturale, perché nei vari articoli che più o meno ognuno ha studiato, quello che viene studiato sempre un po' meno è il 4, perché il secondo comma impone come dovere, non obbligo, la differenza tra obbligo e dovere, che l'obbligo è sanzionato, il dovere no. E certo, il dovere di ogni cittadino, quindi del singolo, di svolgere delle attività o delle funzioni che concorrano e quindi che contribuiscano al progresso materiale, inteso a livello economico ovviamente, e spirituale, che lì fu una scelta linguistica di una parola che potesse essere comprensibile al popolo, insomma, sì. Tant'è che la Costituzione veniva esposta ai municipi, anche la scelta lessicale semplice, cioè, ma quella semplicità che fai proprio la complessità e quindi la restituisci un po' il principio di ogni favola, è spirituale però inteso a livello culturale, quindi in realtà quello che voi fate è a parte costituzionalmente orientato, ma è anche dimostra secondo me il pregio, la bellezza della Costituzione, che siccome è pensata sull'essere umano e sull'umanità, nell'imporre anche dei doveri che più o meno ognuno può sentire come propri, poi in realtà è uno sviluppo assolutamente naturale, perché è umana la Costituzione. Era questo un ragionamento che non è mio, nel senso che io l'ho sentito da un collega e ho detto ah cavolo, è vero, perché io il 4 non l'ho mai studiato, però poi di fatto l'ho sempre fatto a modo mio. E parlando di luoghi, avendo anche voi degli attori, quindi secondo me concorderete con me, un luogo secondo me molto importante, che per me è importante, è la scrittura. Tra l'altro la scrittura come luogo anche lì non è una cosa mia, ma che ho letto, dell'Ernaux, che è una scrittrice per me è stata determinante, che parla anche della postura nei confronti della scrittura. E che insomma lei scrive di se stessa come se si guardasse dall'esterno, quindi insomma usa la scrittura come coltello, bel concetto. E quindi non so se voi vivete la scrittura, scrivete, e se la che se state anche scrivendo, e se vivete la scrittura come un luogo, e soprattutto se è un luogo anche di gioco oltre di introspezione, cioè se vi diverte anche, no?
Sì, molto. Ma per esempio io mi sono imbattuto in questo metodo da ormai 2 anni con degli artisti, dei registi sudamericani, che mi hanno fatto conoscere questo metodo dell'autofinzione, che non è altro che una sorta di scrittura creativa, cioè attraverso dei compiti, per esempio un episodio di vita importante per te, una foto del mondo e così via, ci sono tutti una serie di compiti, vai a definire i tuoi argomenti, cosa ti interessa, cosa vuoi veramente affermare su un palcoscenico, no? Un esercizio per esempio è la conferenza, cioè parlami di qualcosa che veramente ti sta a cuore, veramente ci tieni, non parlare semplicemente per riempire il vuoto, ma cerca veramente cosa ti interessa, no? E sono appena tornato dalla Danimarca, dove abbiamo fatto appunto questo scambio culturale di buone pratiche teatrali, e abbiamo fatto questo metodo dell'autofinzione.
No, molto bello, tra l'altro stavo pensando, perché a un certo punto in realtà più che un corso di teatro secondo me era molto simile alla terapia, perché ogni lezione dovevo scrivere per forza. Una regista molto brava che si chiama Adelaide Mancuso, che è una mia amica e che insomma le devo tanto, è stato anche un percorso anche doloroso da alcuni punti di vista, e a un certo punto mi stavo legando a te, perché è come dire, c'è stato il momento in cui ci è stato chiesto, no, di quello che volevamo dire, ma non so se c'è anche il momento con che parole le vuoi dire. Non si fece questo esercizio di fare un elenco delle tue parole preferite, ma anche soltanto per come potessero suonare, e quelle che invece non ti piacevano. Mi ricordo che tra le mie preferite c'era Polpette, e siccome una delle ragazze del corso aveva la mamma sorda, si disse se si dovesse fare un monologo costruito impariamo a comunicare anche con le mani. Ovviamente te conosci
una polpetta.
Sì, perché dovevi inventarti una definizione, cioè dice questa, invento una parola e poi gli attribuisco il significato, e io ho inventato polpetta di umiltà, e quindi poi ho dovuto imparare con le mani a comunicare quello che io stavo comunicando, sì, che sì, è stata anche lì una figata, perché poi come dire, è un altro modo ancora, tra l'altro simultaneo alla voce.
No, è interessantissimo questo del significato, il significante e della scrittura in sé per sé. Per me, per dirti, la scrittura è un luogo, non riuscirei forse a definirlo di gioco, ma più proprio di ascolto. Cioè un luogo sicuro per me, dove riesco a rifugiarmi nei miei momenti anche magari più cupi, più bui, per riportare alla luce anche cose che ho dentro, che non riesco magari a materializzare con la parola. Il casino poi è uscirne, no? Tante volte, però quella mi aiuta, perché certo. Fa sì che riesco a materializzare anche i miei pensieri, i miei stati d'animo, le mie...
E poi io non riesco a rileggere, o comunque, cioè una volta scritto è andato, no, è come se non fosse più lì, cioè magari se rileggo dopo, come un tornare indietro per capire, andare avanti meglio, con più consapevolezza, sì, però lì per lì non è... E quindi scrivi anche cose divertenti o no?
Ma allora...
Ti è capitato di essere felice nella
così,
tua vita?
Detta così sembra veramente...
Temporaneamente.
No, allora, scrivo anche cose divertenti. Ho scritto anche cose comiche, cose per bambini, perché lavoro tanto anche io con i bambini, con i ragazzi, con la Nata. Noi facciamo un teatro per famiglie, come piace chiamarlo a me, teatro per famiglie, perché... non puoi annoiare il genitore che porta il figlio a vedere lo spettacolo, quindi devi cercare un po' di coinvolgere tutti. Scrivo anche cose divertenti, non solamente cose introspettive. Ultimamente una cosa che per me è terapeutica è indagare sul passato, quindi sto scrivendo delle cose sul passato della mia famiglia, che è molto poetico, molto storie rurali, di montagna, particolari.
Bello.
E questo mi sta un sacco aiutando.
Poi la memoria, cioè, è funzionale all'identità. Io l'altra volta avevo ragazzi del liceo classico, e tra l'altro lì è una cosa che io ho provato a scrivere per questa compagnia di attori convenuti degli avvocati, perché c'era il dialogo, c'era la contrapposizione tra chi lo lisse, no? Che uno dice quello della mente, quello dell'impulsivo, in realtà non è così, cioè uno vive il presente nell'immediato, il tutto subito, e l'altro invece l'uomo della mente e Ulisse che guarda il futuro. La cosa che hanno in comune è che entrambi non usano il passato, non tornano nel passato, tant'è che nella chiave di lettura di Mattonucci, se vi capita di leggerlo, lui dice che quello che ha sentito Ulisse e che voleva sentire, che è stato poi l'unico modo per tornare a Itica, cioè intesa come casa, quindi a se stesso, alle origini, è stato che le sirene gli davano la verità sul suo passato, quindi nessuno lo sa quale fosse, ma è stato anche l'unico modo per tornare a Itica, e quindi tornare indietro per capire il presente e poi progettare il futuro, era questa. Però era una cosa tipica del maschile, non so come dire.
Sì. La scrittura, cioè,
non era
sicuramente...
difficile nella mia interazione, pochissimi, più le ragazze, perché secondo me anche i femminicidi sono più portati alla terapia, eccetera, con un'autotutela. Di solito un ragazzo non riesce a capire il comportamento attuale perché non ha valutato il passato, quindi fai benissimo, secondo me.
Sì, io credo che questa analisi, soprattutto poi, no, anche tua personale, le tue radici, è importantissima per capire certe cose di se stessi, e anche poi, come si diceva, no, per capire poi qual è il tuo luogo di gioco nella scrittura, perché io capisco, no, che a volte la scrittura impulsiva è quella più terapeutica, quella più che ti crea il tuo luogo di ascolto, ma poi quando magari come noi ti ci trovi a doverci lavorare con la scrittura per scrivere qualcosa anche che può essere fruibile da un pubblico e creare quindi sostanzialmente un luogo di gioco, perché poi almeno per me il teatro è questo, è gioco, play, ci vogliono delle tecniche, no? E io ho visto che riuscendo a stabilire quali sono poi anche le mie radici, il perché poi arrivo, il significato per cui arrivo a fare un qualcosa, riesco a scrivere qualcosa anche di più fruibile, di più divertente, di più giocoso per gli altri, di più...
No, quello sì, no, sapete quando io ho scritto il libro, che l'avevo scritto 20 giorni, e poi è stata l'occasione delle presentazioni per capirlo, nel senso che innanzitutto nell'interazione con chi l'avesse letto, sui commenti, sia di persone che mi conoscevo molto bene e sia invece persone che non conoscendomi però vedevano qualcosa di sé, e mi ha aperto poi tantissimi altri temi. Però la comprensione del testo io non ce l'ho mai, per esempio quando scrivo. Però una cosa divertente che un giorno, se volete ve la presto, che per il compleanno di un mio amico ho scritto il dialogo della volpe del piccolo principe, il principe cittino con i detti toscani.
Principe cittino.
Principe cittino. Cioè, no, cioè, era un regalo, cioè, al mio amico.
E non l'hai portato bene?
No, perché faceva una cosa. No, ma in realtà andrebbe fatto molto molto bene, nel senso che sono un linguista, io la retina non è che lo parli. Cioè, nel senso, guardate modi di dire, ce l'ho infilato, avevo il testo. Perché esiste.
Beh, ci si può provare.
No, sarebbe figo, sarebbe figo farlo, perché in realtà esistono in tutti i dialetti. E quindi ci avevamo poi provato a farlo intero, certo, però va fatto bene con chi studia la lingua. Cioè, vabbè, ora fa ridere, però sì, ve lo presto, ve lo presto.
Questa secondo me è una cosa molto interessante, perché fra i dialetti toscani, diciamo, no, che l'aretino è sempre visto come un non dialetto, come un qualcosa
di cadenza, diverso. Una cadenza in Toscana.
Una cadenza, però in realtà secondo me può essere molto, molto divertente e soprattutto anche molto particolare, no?
Sì,
da utilizzare in teatro e...
No, poi soprattutto spesso secondo me c'è anche un richiamo a delle immagini o comunque a una tradizione come cognome, no? Cioè, c'è sempre...
Certo.
E Zorzo, che tra l'altro Zorzo è perfetto per la cadenza retina, se posso dire, Zorzo. E ti volevo chiedere, visto che appunto questo è sfruttamento totale, che mi piace tantissimo, farò solo puntate così in cui sfrutto la gente.
Vai, vai.
Grazie, sogno che si realizza. E a proposito di spazi, a proposito di luoghi, ho portato questi testi,
sì,
scritti dai ragazzi di un carcere minorile a seguito di un progetto di scrittura di rap a opera di Kent, che è un grande rapper, che a un certo punto io avevo la presunzione di mandargli i miei pezzi. Anche un rapper non è assolutamente vero, non mi ha mandato a quel paese, quindi lo ringrazio perché avrebbe dovuto. E che è un libro che si intitola Barre, ovviamente riprendendo il gioco di parole, e quindi mi interessava, come dire, in qualità d'avvocato poi essere portavoce, come poi tra l'altro si fa in radio, no? Di dare uno spazio alla voce a loro, e se mi fai la cortesia di leggerlo, perché io non lo leggerò mai. Grazie.
Ti leggo questo sorta di prologo, no?
Sì, spiega il tema e poi come dire, la produzione creativa.
Abbiamo scelto un argomento bello e difficile, la libertà. Vogliamo parlarne in modo intelligente ed emozionante allo stesso tempo. Mi aspetto che dei ragazzi come voi abbiano da raccontare qualcosa di più interessante su questo tema rispetto a un vostro coetaneo che non è mai stato recluso. State vivendo un'esperienza che la maggior parte dei ragazzi non vive, ed è il momento di trarne insegnamento e di farne tesoro. Non sto dicendo che la prigione sia bella, sto dicendo che mi interessa sapere cosa ne avete ricavato voi. Questo è uno dei passaggi chiave del nostro percorso insieme. Dopo aver fatto prendere fiducia ai ragazzi, adesso gli spiego che loro hanno qualcosa da dire, che la loro voce è importante, che può informare e ispirare chi li ascolta. Vi propongo di strutturare la nostra canzone come un racconto. La prima strofa racconterà cosa non siete liberi di fare qui rinchiusi, tutto quello che vi è impedito. La seconda, il contrario. Raccontiamo tutte le libertà che il carcere non vi ha tolto. Il ritornello, come sempre, servirà per fare da raccordo al tutto e per rendere la canzone più scorrevole e orecchiabile.
Sai, l'elenco di appunto quelle che possono e quello non possono fare, libere di no? Giusto, perché poi si capisce nel
libero testo. Di pensare, scrivere, sognare, farsi i muscoli, imparare, fare esperienza, leggere, cantare. Non libero di amare, famiglia, viaggi, amici, solitudine, leggerezza, più rispetto, vivere davvero.
E wow. Il risultato è, ce l'hai davanti te, Tommy. Cioè, quello che poi è il
quello che hanno scritto.
Sì, grazie.
Sto dietro le sbarre, ma la mente è una colomba. Dentro al mio pensiero c'è più forza di una bomba. Tutti i nostri sogni sono nuvole nel cielo e allo stesso tempo l'elemento più sincero. Volo da ste mura quando prendo in mano un libro. Sto sempre più in alto, ma non perdo l'equilibrio. Scrivo con la penna le parole più reali e si fanno musica se prendono le ali. A guardare bene, ogni esperienza mi fa scuola, ma serve imparare, serve migliorare ancora. Come i pesi quando spingo il bilanciere, largo con le spalle, stretto col sedere. Perché ogni esperienza serve per fare esperienza. Anche il minorile, con tutta la sofferenza, la musica spacca le mura della prigione. Prendo la mia storia, ne faccio una canzone.
Poi ce ne avresti un altro che in realtà è quella, sì. Se vabbè, delle sovrapposte non succede niente, quella che in realtà appena letto è un, a un certo punto il rap diventa poetry slam, che ha portato dei tornei all'interno e quindi questo con dentro la giuria, come funziona okay. Quella poetry slam. E mentre quella che è il
l'altro
frutto,
è l'altro... riferito al frutto esatto, che ha letto Giorgio, esatto. Ok, che è questa. Sono libero di stare solo, non sono libero di stare solo né di riflettere. Ho troppe voci qui intorno e non sanno smettere. Giorno pesante, notte mi stressa, senza libertà, nessuna leggerezza. Mi manca il sorriso dei volti cari, mi manca l'affetto dei familiari. Ripenso agli amici veri che mi hanno cresciuto, strade di quartiere, vi mando un saluto. Mi manca l'amore tra queste sbarre e mi commuovo solo a parlarne. Voglio mettermi il mondo sotto le suole per esplorarlo e trovare strade nuove. Però c'è poco rispetto per chi è rinchiuso, sei sempre escluso, sei solo un detenuto. Mi resta sempre un pensiero fisso di sera, che sono vivo, ma non è vita vera.
Grazie, grazie di cuore. E siamo in chiusura, se volete wow. Lanciare voi un brano senza leggere più niente, avete finito, vi ringrazio di avermi aiutato.
Beh, allora, noi abbiamo consultato il nostro, no, il nostro
popolo.
La nostra equipe di persone, il nostro popolo di rinnegati, di il Salon des Refusés, come lo chiamiamo noi, e abbiamo scelto una canzone, che è una canzone di Bennato, che si chiama Rinnegato.
Grazie a tutti.
Che io sono rinnegato perché ho rotto tutti i ponti col passato. Guardare avanti sino ad una condizione che tieni sempre conto della tradizione. Ma rinnegato, sei un rinnegato, non ti conosciamo più. Rinnegato, sei un rinnegato, non ti conosciamo più. Si deve sempre dire ad ogni costo tutto quello che ti pare. Gli ho detto fammi un testo per una canzone, l'ha fatto ed ora so che pazzo da leccare. Rinnegato, sei un rinnegato, non ti conosciamo più. Ah, rinnegato, sei un rinnegato, non ti conosciamo più. Simone ha fatto un lungo viaggio nella tradizione e dice che in Italia col passare degli anni la musica peggiore non si va più avanti. E rinnegato, sei un rinnegato, non ti conosciamo più. Oh, rinnegato, sei un rinnegato, non ti conosciamo più.
parlo spesso con gli americani, è lui che mi consiglia rock a tutto spiano, però lo dice sempre con un mitra in mano. Rinnegato, sei un rinnegato, non ti conosciamo più. Rinnegato, sei un rinnegato, non ti conosciamo più.
Abbiamo trasmesso Again to Be di Benedetta Bisaccioni in collaborazione con Futuro Aretino.